le strade non sono tutte uguali e questo tutti lo sanno. A me però piace pensare con i versi di Carlos Castaneda che ogni strada sia soltanto una tra un milione di strade possibili e credo quindi che le strade migliori siano quelle che hanno un cuore, quelle capaci di regalare emozioni diverse ma forti e nulla più dei passi montani sanno dare queste emozioni. Oggi vi porto con me tra gli Appennini bellissime montagne che come una spina dorsale attraversano l'Italia in un percorso fatto di curve e tornanti, ma anche di intermezzi naturalistici e culturali unici al mondo. Borghi carichi di storia, valli adagiate in mezzo al verde, strade che si dipanano e si articolano ramificandosi per offrire ogni volta nuovi itinerari per i più curiosi. E strade antiche, che ancora oggi uniscono città e paesi, a volte dimenticati dalla storia o abbandonati. La meta è uno dei passi più antichi, la rotabile transappenninica tosco-romagnola che mette in comunicazione attraverso il passo dei Mandrioli, il Casentino e la Toscana con bagno di Romagna e l'alta valle del Savio dell'Emilia-Romagna. Da Rimini mi dirigo verso Sogliano sul Rubicone e subito entro dentro la poesia della Valle dell'Uso. Qualche chilometro appena dopo Sant'Arcangelo le strade si fanno sinuose e divertenti. Sto attraversando uno dei tratti veramente magici dell'entroterra forlivese cesenate, uno stradone che da Sogliano mi trasporta attraverso una valle resa cangiante dalle tinte radiose del giallo delle distese dei campi di grano. Dopo bagno la strada si nervica con una spettacolarità eclatante. Per 11 km nel ripido versante nord, incisa sulla roccia di pendici scoscese e dipanandosi poco alla volta senza strappi, con stretti tornanti e brevi rettilinei, su un paesaggio orrido e suggestivo, un intrico di rilievi di pareti rocciose sorgenti da vallecole e da burroni tortuosi e profondi, dove pareti nude, formate da potenti banchi di arenaria e marne, plasmano strato su strato grandiosi gradoni, orizzontali come le scalacce o verticali come le tavole di Mosè, che rompono dal verde ed intridono di grigio il paesaggio, dando alla valle del Fosso del Capanno l'aspetto di un immenso anfiteatro devastato da forze titaniche, la cui platea sembra sprofondata e frastagliata in numerosi calanchi. Questo tratto, sino al 1882, era solo una mulattiera che, da Bagno di Romagna, portava i pellegrini e le merci sino al famosissimo Santuario della Verna. La strada offre numerosi panorami sull'alta valle del Savio verso la Giogaia, il Monte Fumaiolo e lo spettacolare altopiano di Nasseto, 850 metri di altitudine e un tripudio di abeti, faggi, querce e castagni. Da qui arrivo a Badia Prataglia, un piccolo gioiello della Toscana, la cui caratteristica principale è la sua architettura, costituita da un raggruppamento di piccoli villaggi chiamati castelletti, ognuno con un proprio nome ed una propria identità, dove sono stati ricavati alloggi per turisti, alberghi, pensioni, colonie e case per ferie. Si tratta di strutture in pietra che costruiscono l'ossatura urbanistica e alle quali è anche dedicata una bellissima passeggiata escursionistica, il Sentiero dei Castelletti, lunga 5 km. Lascio Badia e continuo a percorrere ex mulattiere, sino ad un secolo fa appena tracciate. Strade dove ogni rumore è ovattato e il silenzio regna. Percorsi magici e antichi che hanno visto passare un'umanità variegata, forgiata da epoche diverse e dove noi siamo solo gli ultimi di un lungo racconto di favole e leggende. E così, avvolta da un paesaggio dalla forte sacralità che indusse i monaci viandanti a fermarsi e a costruire le loro chiese tra tornanti fitti boschi e ampi spazi panoramici che incantano, arrivo al monastero francescano della Verna. Ma facciamo un salto nel passato. Siamo nella primavera del 1213, forse a maggio. San Francesco e Frate Leone stanno girovagando tra la Toscana e la Romagna, in quella terra ancora oggi chiamata Montefeltro. San Francesco riesce a farsi invitare alla Rocca dei Signori del Montefeltro e lì tiene una grande orazione. Ah, noi la facciamo facile e veloce, ma pensate un po' di essere in una festa medievale del 200. Chiedete e vi danno la parola per fare un'orazione sull'orrore del peccato. Dunque, se non foste stati San Francesco, 5 minuti dopo vi sareste trovati, se vi andava bene, a meditare dentro una gabbia a penzoloni fuori dalla torre più alta del castello. Ma lui è Francesco, grande predicatore da un carisma magnetico, quindi non solo ciò che chiede gli è concesso, ma Messer Orlando Cattanei, conte di Chiusi in Casentino, che doveva avere diversi problemi di anima, toccato dalle sue parole, gli regala addirittura un monte solitario, noto con il nome di Laverna, a suo modo di vedere molto adatto per chi vuole fare penitenza. E lo era davvero, tanto che già nel 1214 le grotte del monte erano abitate dai primi frati. Chiusi di Verna era la seconda casa di San Francesco e fu proprio qui che il santo ricevette tra due ali di angeli e serafini le sacre stimmate. Il santuario mi si presenta quasi imperioso dopo l'ultimo strappo necessario per arrivare in cima alla rupe su cui sorge. Non importa che tu sia laico, ateo o religioso, qui a Laverna lo spirito e l'anima di San Francesco sono presenti e ti avvolgono dentro il suo mantello fatto di estasi e misticismo. Mentre cammino tra queste mura frequentate ogni anno da migliaia di credenti e turisti, che qui rimangono perplessi o adoranti di fronte alla grotta buia, fredda e disadorna che ospitava il santo quando dimorava in questa zona. Mescolata tra la folla di fedeli, è facile abbandonarmi di fronte alle splendide opere d'arte che nel tempo hanno riempito e illuminato di bellezza le mura delle varie zone che compongono il santuario, quasi abbagliata dai colori cangianti e lucenti dei bassorilievi dei Fratelli della Robbia, e davanti ad alcuni crocifissi del 300 e 400. Una visita che si protrae tra varie parti del complesso e tra le quali il museo e la cappella delle stimmate. Uscendo abbandono la rupe con un senso di benessere. Non serve essere credenti per respirare la serenità di questi luoghi. Tra boschi, campi coltivati e bassa vegetazione, le dolci curve mi riportano in pianura. Le montagne ora appaiono lontane e circondano tutta l'ampia vallata. La seconda meta è Poppi, uno dei borghi più belli d'Italia. Anche se non lo sapevate, forse avete già visto qualche scorcio o qualche panorama della zona, perché Leonardo Pieraccioni ha ambientato a Poppi e Astia il suo film Il Ciclone. Il paese, situato all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, è dominato dal possente Castello dei Conti Guidi, uno dei più importanti esempi di architettura medievale e una delle principali mete turistiche della Toscana, dove attualmente ha sede anche la Biblioteca Rigliana, dotata di 25.000 volumi antichi, 800 manoscritti, di cui 150 medievali e oltre 700 incunaboli, cioè i primi libri stampati in tipografia durante il 1500. Il castello con la sua imponente mole domina tutto l'abitato sulla cima del colle, ma la cittadina è molto bella anche per i suoi portici. Merita senz'altro una visita all'interno del castello, al quale si accede tramite uno scenografico cortile con alle pareti stemmi dei vicari fiorentini e una bella scala. Dalla corte del castello si accede anche alle antiche prigioni e al museo della battaglia di Campaldino, mentre al primo piano spiccano il salone delle feste e il suo soffitto decorato con colori e motivi unici. Le piazze e le vie principali del centro storico si presentano con porticati ininterrotti. Tra una bottega e un laboratorio artigianale si possono visitare la Badia di San Fedele, la più grande chiesa romanica del Casentino, o l'oratorio della Madonna del Morbo. Ma si è fatta ora di pranzo. E quindi mi fermo qui per gustare una tipica prelibatezza del Casentino, il tortello alla lastra, una specialità della montagna a cavallo tra Toscana e Romagna. Un grosso tortello che invece di essere bollito viene cotto sulla piastra. L'impasto è a base di patate, insaporite da un sugo di cipolle, sedano, pomodoro e varie spezie. Una bontà davvero da provare. Ed ora risalgo in alto. Per l'ultima tappa del giorno, Stia. Delle quattro vallate in cui si divide la provincia di Arezzo, il Casentino è quella che si estende più a nord verso la Romagna, da cui è separata dai Monti Falco e Falterona. Da quest'ultimo nasce l'Arno e proprio lungo il primo tratto del fiume, alla confluenza con il torrente Staggia, si trova il delizioso borgo di Stia, che come ho ricordato prima molti conoscono per aver fatto da sfondo al film Il Ciclone. Ma al di là del colpo d'occhio di cinematografica memoria, Stia ha tanto altro da offrire ai visitatori. Questo piccolo borgo, la cui piazza principale è a forma di triangolo, davvero unica nel suo genere, è particolarmente rinomato per le due file di arcate che costeggiano Piazza Tanucci, per la chiesa di Santa Maria dell'Assunta e per il pozzo in metallo finamente decorato situato all'estremità della piazza. Le vestigia storiche più suggestive sono senz'altro quelle del castello di Porciano, che domina Stia dalla cima di un'alta collina. La torre merlata risale al XIII secolo ed anch'essa apparteneva alla potente famiglia dei Conti Guidi, i quali ospitarono proprio a Porciano anche Dante Alighieri durante gli anni del suo esilio. Dopo l'abbandono da parte dei conti, il castello andò in rovina e venne restaurato solo a partire dagli anni 60, per volontà della famiglia Specht, che tuttora è proprietaria dell'edificio, all'interno del quale è possibile visitare i tre piani inferiori, mentre i tre superiori fungono ancora da dimora dei proprietari. Le origini di Stia risalgono all'XI secolo e per tutto il Medioevo è stata luogo di mercato per l'Alto Casentino e per secoli un importante centro di produzione della lana, grazie alla ricchezza di acqua e pascoli, e oggi un vanto del Made in Italy, che con il famoso panno casentino, nato povero per coprire dal freddo gli animali e gli abitanti di quelle zone, è diventato un capo sfoggiato dai più grandi stilisti nelle loro lussuose collezioni, affascinati da quei dettagli unici, i riccioli e i colori tipici quali l'arancio e il verde. Con il passare del tempo anche l'alta società cominciò a mettere gli occhi su questo tessuto caldo e soffice, utilizzato per confezionare all'inizio solo giacconi maschili. A subirne il fascino furono personaggi illustri come i membri di Casa Savoia, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, così come il vate Gabriele D'Annunzio che, durante la sua permanenza in Casentino, si fece preparare un taglio per cappotto di Casentino nel suo colore preferito, il blu avio. La lavorazione della lana è stata una delle attività più rilevanti dell'economia della valle e l'Ecomuseo della Lana ne è una chiara testimonianza. Vale la pena visitarlo, dato che in origine era il più grande stabilimento di Stia e all'epoca contava oltre 500 operai, che producevano circa 700.000 metri di tessuto all'anno. È un tessuto molto grezzo, con una scarsa definizione e un pelo irregolare. Curiosa la storia del colore del panno, che in realtà fu il risultato di un errore generato nel cambio dalle tinture, passando da quelle naturali a quelle chimiche. Invece che dare vita a un bel rosso, il risultato fu un arancio, che fece impazzire la gente dell'epoca e soprattutto le signore. Oggigiorno il panno casentino continua a essere prodotto in alcune fabbriche ed è utilizzato dai più importanti stilisti italiani, del calibro di Roberto Cavalli, Lorenzo Riva e Gianfranco Ferré. E così, avvolta da una morbida sciarpa di un bel arancione, vi saluto caldamente, dandovi appuntamento al prossimo dei miei preziosi viaggi, che conservo gelosamente nel mio zaino.
Every heartbeat is a listen to the mystery.